Gradini, interviste che guardano oltre.
Chi nel mezzo del giorno rincasa tardi abbastanza per cogliere voci di chi sta desinando o ha già mangiato, gli chiede una ragazza da un muretto: che ora in? Dalla U alla I, quasi come in Virgilio o nel Folengo, Baratrum o Culis, e la I della massaia che forse litiga col marito, Diu, Diu, dopo un silenzio, crepa, trafigge anche più in dentro, mentre i due fidanzati, lei col grembiule della fatica, parlano basso andando su e giù per la strada vicino alla fabbrica.
Ecco, Giorgio Relli, abbiamo sentito questa poesia al cui centro c'è l'attenzione verso i suoni della parola, e i suoni della parola sono al centro dell'attenzione sua sia quando è poeta che quando è critico. Perché è importante questo aspetto fonico, questo aspetto del suono della parola, anche per leggere Dante o Petrarca?
Se uno legge i grandi poeti, diciamo Dante, giù fino a Baudelaire, Mallarmé, questi grandi francesi, Rimbaud, e poi vero Leopardi, siamo in Italia, fino a Montale, può convincersi di quanto sto dicendo, può convincersi della importanza capitale in poesia del significante in quanto suono. Io adesso ho tradotto semplicemente Dante, perché nel De Vulgari Eloquentia Dante parla così e dice così. Quindi si parla di Dante, si loda Dante, si dice che è inarrivabile, è spaventoso la sua grandezza, eccetera, ma non si pensa mai che Dante aveva una idea della poesia che è quella che io difendo. Stavo per dire da quando sono nato, ma insomma, Dante distingue appunto il segno in quanto segno grafico, che ha un significato, dal signum in quanto suono. E la parola in quanto ha un suono è un fatto capitale per la poesia.
Lei dice spesso che la I è una vocale acuminata, certo, luminosa. In che senso una vocale può essere luminosa?
La I è spesso, nella grande poesia, la lettera della luminosità e della trafittura, della puntura. La I è per definizione, in qualsiasi grammatica, la vocale acuta, e si oppone alla U che è detta in tutte le grammatiche, vero? Grave. Ecco che dunque la I è, dal punto di vista del simbolismo del suono, del foro simbolismo, come si dice, la lettera della trafittura. Ma questo abilita subito ad accertare un altro fatto che è legatissimo a questo, al primo, e cioè che è un fatto di simbolismo del segno, della forma del segno. La I è una candela, la I è l'indice, la I è un palo, la I, non è vero? E quindi c'è un simbolismo grafematico, dico per esempio un sintagma, un solo sintagma dantesco, brevissimo, contiene sei I, spiriti visivi. Questo è Dante.
Una cosa che balza subito all'occhio leggendo i suoi saggi di critica verbale, oltre all'importanza appunto del suono, delle parole e del rapporto fra il suono e il senso, un'altra cosa che colpisce è che quasi è impossibile parlare di Petrarca senza parlare anche di Dante. Quasi è impossibile parlare di Ariosto senza parlare anche di Petrarca e di Dante. Quasi è impossibile parlare di Leopardi senza parlare di Dante, di Petrarca, di Ariosto.
André Gide, che era qualcuno, André Gide, ha detto in una celebre conferenza, ha detto che les influences sont nécessaires en littérature.
E lei queste influenze le individua soprattutto, o in gran parte, in influenze che riguardano la memoria fonica, la memoria del suono degli altri poeti.
Certo, lavorano i poeti una incredibile talora, vero, memoria timbrica e ritmica. Per esempio, Dante parla, non so più dove, di una madre che ha un bambino in fasce e si sveglia d'improvviso perché la casa brucia. E dunque questa mamma si spaventa, veste in qualche modo rapido, fascia questo bambino e fugge. E Dante dice, fugge e non si arresta. Ora, noi leggiamo Petrarca che ha, tra virgolette, rubato da Dante l'incredibile. Un sonetto famoso del canzoniere di Petrarca comincia: la vita fugge e non si arresta un'ora. Quel fugge e non si arresta è ancora la mamma che scappa in Dante per l'incendio della casa. Non si scappa. Uno può dire, no, è un caso, come è un caso? E se mai, memoria, rimemorazione inconscia, perché molte di queste cose accadono inconsciamente, è chiaro, vero? E più uno è bravo e più le fa, no? È evidente.